23 minuti Radio Popolare Popolare Network, quel che resta del giorno. Una buona serata da Luigi Ambrosio con voi come sempre fino alle 21. La sapete l'ultima su questo governo che ci guida al mese di ottobre dell'anno scorso? L'ultima è che il 1° maggio loro lavorano, cioè faranno il Consiglio dei Ministri apposta il 1° maggio per licenziare, come si dice, per approvare il decreto sul lavoro. Sembra quasi una provocazione, visto che poi in quel decreto ci sono cose come ad esempio il ridimensionamento del reddito di cittadinanza. Le altre le sapete già, insomma. C'è la russa che impazza, la russa che ieri è riuscito a picconare anche la Costituzione, e picconare ci fa venire in mente precedenti storici di momenti in cui la tensione ai vertici delle istituzioni era molto alta. In questo caso in realtà le parole della russa sembrano passare un po' così, se c'è il PD che protesta, d'accordo, ma poi per il resto purtroppo non è che ci sia un granché di più. Ieri la russa si è fermato alla buvette del Senato, al bar insomma del Senato, e così si è lasciato andare dicendo che nella Costituzione non c'è alcun riferimento alla parola antifascismo, e ha insistito e ha detto che questo fu deciso per non fare un favore ai comunisti, addirittura, e all'Unione Sovietica. Poi oggi lui ha cercato di fare come al solito un po' di marcia indietro, dico come al solito perché poi queste sono tecniche, no? E il 25 aprile andrà a Praga, ci andrà per ragioni istituzionali, non una scelta dovuta ad altro. Allora che cosa farà? Andrà al campo di sterminio nazista di Theresienstadt e poi andrà al monumento di Jan Palach, che è una figura che da destra, soprattutto la destra proprio fascista, no, si è cercato di appropriare più volte come l'emblema dell'anticomunismo. Parleremo di Jan Palach questa sera con chi in Repubblica Ceca vive, per dimostrare che non è esattamente come la pensano loro. Ma parliamo prima di tutto di quello che ci sembra, nelle parole di la russa che è il presidente del Senato, un tema nel tema, e cioè il rapporto complicato e difficile, per usare un eufemismo, con il presidente della Repubblica, che invece in questa settimana tra Auschwitz e poi la visita a Bratislava si è espresso molto chiaramente sul fascismo, sulla libertà, e che il 25 aprile sarà a Boves, in provincia di Cuneo, in uno dei luoghi più importanti della resistenza al nazifascismo tra il 43 e il 45. Allora partiamo da qua, lo facciamo con il senatore Walter Verini del Partito Democratico. Buonasera Verini.
Salve, buonasera anche a voi.
Io innanzitutto le faccio una domanda: dove era lei ieri quando la russa stava alla buvette e faceva quella dichiarazione? Era al Senato?
Sì, non alla buvette, ma ero al Senato.
Era nel palazzo.
Dentro
il palazzo. Ci racconta se c'è stata qualche reazione lì proprio fisicamente, oppure se ve ne siete accorti?
No, perché lui, da quello che ho letto, ha pronunciato quelle frasi catturate da un giornalista di Repubblica che le ha stamattina messe sul giornale. Noi ieri
non vi siete accorti di nulla.
Ma no, perché appunto lui era fuori aula, chiacchierava come gli capita abitualmente con giornalisti e ha detto quelle cose che stamattina abbiamo letto sui giornali, individuando, cogliendone subito la gravità, insomma, l'enorme gravità.
Stamattina c'era lavoro al Senato, eravate ancora lì?
No, stamattina non c'era né aula né c'erano commissioni, però alcuni diversi senatori, anch'io ho lavorato in ufficio e altri lo stesso che ho incontrato.
Qual era il clima?
Ma con i colleghi che ho incontrato, beh, un po', ormai la parola sconcerto nel giudicare le esternazioni di quella che è la seconda carica dello Stato è una parola un po' abusata, perché ormai sono troppe le occasioni di sconcerto. Sono parole gravi, come sono state gravi quelle di altre circostanze, che confermano come queste persone, lui in particolare, e con particolare gravità, perché ripeto è la seconda carica dello Stato, lui non riesce proprio a fare i conti con la propria storia, non riesce a riconoscere...
Ma forse con la propria personale li fa benissimo i conti in realtà.
Ma non lo so se li fa benissimo, perché lui viene da una destra, quella del Movimento Sociale Italiano, che aveva, come ha adesso anche Fratelli d'Italia, la fiamma nel suo simbolo.
Sì, intendevo dire che probabilmente lui questa cosa in realtà la rivendica, cioè non è che ha molto la preoccupazione di prenderne le distanze.
Ah, certo, in questo senso purtroppo è così, perché io credo che tutti potremmo salutare positivamente il giorno in cui ci fosse una destra in questo paese che riesce a fare i conti con la storia e a capire fino in fondo che se siamo lì, ieri sono intervenuto in aula sulla mozione, l'ho illustrata io, quella delle opposizioni, e ho ricordato banalità, cioè il fatto che se siamo lì noi, se lui ricopre quella carica, se la sua collega di partito Meloni è Presidente del Consiglio, perché i cittadini hanno liberamente votato, è perché in Italia c'è una democrazia. Questa democrazia è scolpita in ogni articolo della Costituzione antifascista, nasce dalla resistenza che ha visto combattere contro il nazifascismo i comunisti italiani, i socialisti, i popolari cattolici, i repubblicani, gli azionisti, i liberali, perfino i monarchici. E anche i militari, quelli che dopo l'8 settembre si rifiutarono di aderire a Salò. Ecco, questa cosa è la vita quotidiana, è il respiro quotidiano della nostra nazione, e lui su questo non riesce a fare i conti, come gli dicono anche alcuni che sono stati suoi compagni strettissimi di strada, penso alle nuove parole che ha detto Gianfranco Fini.
Anche se già... Fini da questo punto di vista, anche guardandolo in prospettiva storica, non è che sia stato poi tanto seguito. Fini nel 2008 si espresse sul fascismo in una maniera che oggi sembra improponibile per questa maggioranza e soprattutto per Fratelli d'Italia, no? Quando disse è il male assoluto, Meloni se ne guarda bene dal farlo.
Sì, ma guardi, è proprio questo che noi veramente combattiamo. La dico così, anche l'idea, io ho letto oggi il programma che nella giornata del 25 aprile caratterizzerà il Presidente del Senato. Beh, voi avete ricordato prima che il Presidente della Repubblica sarà a Boves a celebrare il massacro nazista di Boves e sarà nei luoghi della resistenza italiana. Ecco, lui non farà niente che ricordi questa cosa. Il 25 aprile in Italia va a Praga, va a visitare un campo di concentramento, e va bene ovviamente, ma poi va a rendere omaggio a Jan Palach, Ora, Jan Palach fu uno studente che si ribellò all'invasione dei carri armati dell'agosto 68 sovietici e si diede fuoco a Piazza San Venceslao. Io ero ragazzino ma della Federazione Giovanile Comunista, ma ci colpì quella roba. E noi oggi, anch'io quando mi è capitato di andare a Praga, sono stato a Piazza San Venceslao a rendere omaggio a Jan Palach. Ma quello è una vittima del comunismo sovietico e di quei regimi che stroncarono la primavera di Praga, quella di Dubček, nel sangue, e lui si ribellò con un sacrificio che emozionò tutto il mondo. Va bene, è giusto ricordarlo, lo facciamo quando è il suo anniversario, perché è giusto, ma in Italia c'è stato un regime che si chiama fascismo, che cominciò nel 21 a dare l'olio di ricino, a picchiare, a manganellare le persone di sinistra, a mandarle in galera al confine, ad uccidere Giacomo Matteotti,
insomma,
a mettere in galera Gramsci.
Se la Russia celebrasse, commemorasse Matteotti come vorrà commemorare Jan Palach, saremmo in uno scenario diverso. Ma siamo in questo. Secondo lei, Verini, c'è latente un reale o potenziale conflitto, che sarebbe ovviamente politicamente molto grave, con il Quirinale in questo momento, vista le prese di posizione molto chiare e nette di Mattarella negli ultimi giorni anche solo?
Guardi, io la dico così, non è il conflitto con Mattarella, il conflitto di La Russa, mi permetto, è con l'Italia, è con la Costituzione. Ogni articolo della Costituzione è intriso di antifascismo, perché a parte le disposizioni transitorie, il divieto di ricostituzione del partito, ovvio, ma ogni articolo, perché si parla, la Costituzione è la carta della libertà.
Questo è assolutamente vero, ma sa perché le facevo la domanda su Mattarella? Perché Mattarella è stato ad Auschwitz, le sue parole sul fascismo.
Perché evidentemente io non interpreto Mattarella.
Sono
però
state molto chiare. E poi è stato l'altro giorno a Bratislava a condannare il nazionalismo. Queste uscite di un uomo che è la seconda carica dello Stato, ricordiamolo, cioè è subito dopo Mattarella nella scala delle istituzioni, sono diametralmente opposte. Allora, c'è un
a me
tema.
È capitato pubblicamente, è capitato in Senato, è capitato con articoli che ho fatto su Repubblica, per esempio, dopo le esternazioni di La Russa, di dire che è inadeguato a quel ruolo, che non ci rappresenta e che non dovrebbe farsi da parte, perché è inadeguato, perché, ripeto, non riesce a essere quello che quel ruolo impone, naturalmente impone, cioè riconoscersi nella Costituzione e nell'antifascismo. Certo, tutti noi siamo contro i totalitarismi, io non ho imbarazzi, l'ho detto ieri in Senato, noi non abbiamo imbarazzi a condannare gli orrori del comunismo e del blocco sovietico, non ho imbarazzo a ricordare e onorare i caduti delle foibie o i profughi Giuliano Dalmati, ma questo siamo d'accordo. Ma in Italia abbiamo avuto il fascismo, se siamo così e c'è una democrazia è perché ci sono stati dei ragazzi che hanno, a un certo punto, hanno preso le armi e poi hanno liberato l'Italia con gli alleati dal nazifascismo, da quello che Mattarella ha detto, gli orrori, i sanguinari nazisti con la complicità dei regimi fascisti. E quindi è profondamente inadeguato, è oggettivamente l'atteggiamento di La Russa, ripeto, in conflitto con la carta costituzionale, che è la base quotidiana della nostra convivenza civile. E Mattarella, con l'autorevolezza, lo stile, la sobrietà, ma anche la determinazione, ogni giorno è costretto, ma credo che lo faccia naturalmente, conoscendo il suo profilo autenticamente democratico, è costretto a ricordare, a dire al paese: guardate che noi siamo questi, le nostre radici sono queste e sono quelle che hanno reso possibile la rinascita dopo la guerra, dopo le deportazioni degli ebrei, le leggi razziali, e tutto quello che quello che i fascisti hanno fatto. Il fascismo, diceva Matteotti, non è un'idea, è un crimine, e questo è stato il fascismo in Italia. E quindi sì, c'è un problema, la seconda carica dello Stato si conferma inadeguata e non all'altezza di ricoprire quel ruolo. Io non mi sento rappresentato come dal modo in cui lui si muove al vertice dello Stato, e come me non si trovano rappresentati milioni e milioni di italiani. Grazie. E guardi, se posso aggiungere una cosa, io considero un avversario da sempre, anche se ovviamente gli mando gli auguri di pronto ristabilimento, Berlusconi, ma anche questo mi è capitato di citare ieri in aula. Però Berlusconi, dopo il terremoto dell'Aquila, andò nel 2009, andò a Donna il 25 aprile, si mise il fazzoletto della Brigata Maiella al collo, quella che era stata di Carlo Azeglio Ciampi, e pronunciò un discorso onestamente di vera unità nazionale sui temi dell'antifascismo. Quindi ci sono state forze, personalità, abbiamo citato Fini, Berlusconi non viene dall'estrema destra, ma comunque era il capo di un governo di centrodestra, del quale faceva parte anche Giorgia Meloni, peraltro, e ha fatto quel discorso. Ecco, quindi è veramente grave che adesso queste forze che vengono da quella destra rinneghino anche dei passi in avanti che i loro governi, i loro esponenti hanno fatto. È molto grave, è anche molto pericoloso, e questo ci, oltre che offendere la memoria, ci impedisce di guardare al futuro, ci isola dall'Europa. Con quale credibilità noi possiamo parlare con l'Europa quando non riconosciamo le basi antifasciste della nostra democrazia?
Sarà sicuramente un problema anche questo. Grazie Walter Verini per essere stato con noi questa sera, senatore del Partito Democratico.
Grazie a voi, grazie. Buona serata.
E a proposito di basi della democrazia e della Carta Costituzionale, che ne è il fondamento, noi oggi abbiamo raggiunto il professore di diritto costituzionale dell'Università La Sapienza di Roma, Gaetano Azzariti, proprio per andare a confutare. Abbiamo fatto, come si dice oggi, il fact checking, no? Delle parole di La Russa, il quale ha detto che non c'è la parola antifascismo dentro la Costituzione. Quindi è proprio così. Sentiamo Azzariti. Professore, buonasera. Allora, io comincerei dal merito della dichiarazione del Presidente del Senato, il quale sostiene che l'antifascismo non sia nella Costituzione italiana. Che cosa si può rispondere, proprio carta alla mano?
Beh, che non è vero, semplicemente che non è vero. La parola fascismo non è contenuta nel testo della nostra Costituzione, ma l'antifascismo è parte integrante della nostra Costituzione. Io vorrei leggere, citare a memoria, perché bisognerebbe conoscere la memoria tutti quanti, non soltanto i costituzionisti, quello che dice la dodicesima disposizione finale, transitoria e finale, ma questa è una disposizione finale, che recita in questo modo: è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Che vogliamo dire di più? Che sotto qualsiasi forma, cioè a dire sono impedite tutte le azioni, le forme della politica che si risalgono al regime fascista. Questa disposizione costituzionale ha avuto molte attuazioni, ha avuto diverse leggi di attuazione: la legge Scelba, la legge Reale, la legge Mancino. L'altro anno, la passata legislatura, si è discusso di estensioni di queste modalità, che sono sostanzialmente impeditive di tutte quelle di quei reati d'odio, cioè di quei reati che in qualche modo comportano violenza o comunque un ripristino delle modalità che sono propriamente state quelle del fascismo, dall'apologia di fascismo, ma anche dall'apologia o la violazione della dignità di etnie, di razze, di religione. La passata legislatura si voleva estendere ai reati di omotransfobia queste reazioni. Insomma, è chiaro lo spirito della nostra Costituzione, che in qualche modo si contrappone, si oppone a quello che è stato il regime precedente. La nostra Costituzione è antifascista, direi anche trasversalmente, al di là di questa disposizione che le ho citato, che lo richiama esplicitamente l'antifascismo, ma insomma poi basta leggere i principi su cui si fonda la nostra Costituzione. Libertà, mi dica lei se durante il regime fascista potevamo ispirarci ai principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, insomma non mi faccia snocciolare i 139 articoli più le disposizioni transitorie finali della nostra Costituzione.
Quindi la Rossa sbaglia nel merito e sbaglia anche nella sostanza, nello spirito della Costituzione.
Beh sì, soprattutto direi nello spirito, che Montesquieu ci ricordava è molto più importante della materialità, cioè non è una cattiva interpretazione. Guardi che la Costituzione, vorrei dire, che garantisce anche i fascisti, cioè tutte le opinioni, l'articolo 21, tutte le opinioni e quindi anche le opinioni più, come dire, odiose, diciamo così, e che il fascismo, almeno a mio parere, può essere ritenuta un'opinione non solo non condivisibile, ma insomma qualche cosa in più. Ma la nostra Costituzione in qualche modo garantisce anche le manifestazioni di pensiero le più odiose, vieta sotto qualunque forma la riaffermazione del partito, cioè dell'azione politica. Se noi andiamo a leggere le leggi che le ho citato, quelle di attuazione delle disposizioni transitorie, beh, essenzialmente vogliono impedire le manifestazioni di razzismo, quindi di violenza contro l'azione, non il pensiero, si vuole limitare. E infatti guardi che, come si sa, noi abbiamo avuto una scarsa in realtà applicazione della legge Scelba e successive modifiche, cioè abbiamo sciolto poche, diciamo, organizzazioni fasciste, ma le ricordo che le organizzazioni che sono state sciolte con sentenze passate in giudicato della magistratura e quelle che invece non si sciolgono, il dibattito su Casa Pound, tanto per dirne una, oppure che non è stata sciolta, oppure Ordine Nuovo che invece è stato sciolto, bene, sono tutte accuse rispetto alle azioni di violente che essi affermano. Ci sono circoli di malpensanti, mi faccia dire, di malpensanti che in qualche modo sono nostalgici e questi non sono certamente, come dire, sono tutelati dalla Costituzione antifascista, sono tutelati dalla Costituzione antifascista, mentre il fascismo questo non faceva.
Il presidente del Senato La Russa sostiene che la parola antifascista non sia stata inserita nella Costituzione per non dare troppo spazio alla sinistra. In questa maniera, volendo compiere un'operazione molto maliziosa, cioè quello di relegare l'antifascismo al campo politico della sinistra.
Questa è una falsa interpretazione storica. La nostra Costituzione, in assemblea costituente, e questa è la ragione per la cui, come dire, non c'è un anticomunismo nella nostra carta costituzionale. La nostra Costituzione è una Costituzione di compromesso. Le firme che sono in calcio alla nostra Costituzione sono di un comunista, Terracini, presidente dell'Assemblea Costituente, di un democristiano, De Gasperi, presidente del Consiglio in quel momento, e di un liberale monarchico che era il nostro presidente, il capo provvisorio dello Stato, a dimostrazione di come in qualche modo è una Costituzione, come noi insegniamo ai nostri studenti, di compromesso, in cui ci sono tutte le culture dominanti, prevalenti nel tempo, liberale, socialcomunista appunto e cattolica, democristiana. Non c'è la cultura fascista, certo, invece, anzi direi di più, non solo non c'è la cultura fascista, è una Costituzione antifascista, cioè contro quelle modalità d'essere, perché il fascismo, che sai, in qualche modo ha rappresentato la dittatura e lo stato autoritario del tempo, quindi è contro quella stato autoritario del tempo. Se poi il presidente del Senato afferma che di questo della resistenza, se non della Costituzione, io ho letto solo la resistenza, a bontà sua, è ormai un patrimonio in appannaggio del Partito Comunista, che non c'è più, della sinistra, beh, io ironicamente potrei dire fa un complimento alla sinistra, vuol dire che in qualche modo è l'unica che ha dato seguito a quello che era un dovere costituzionale di tutte le parti politiche, e francamente invece io mi aspetterei che non soltanto i comunisti che non ci stanno più, il Partito Comunista che non c'è più, la sinistra che in qualche modo ne ha ereditato i valori e i principi, non solo questa parte politica fosse antifascista e in qualche modo a tutela, a difesa della resistenza, ma anche gli altri soggetti, sia di centro che di destra. È vero è che di questi tempi, anche per diverse dichiarazioni, alcune delle quali espresse dallo stesso Presidente del Senato, fanno pensare che forse ha ragione il Presidente del Senato, e questa difesa della resistenza non è più di tutti.
C'è un soggetto politico il più importante, il Presidente della Repubblica, che in queste settimane, in questi giorni, sta affermando molto chiaramente quali sono i principi. Secondo lei è in corso uno scontro istituzionale?
Mi auguro di no. Certamente Mattarella, che rappresenta per obbligo costituzionale, oltre che per ragioni personali, rappresenta l'unità dello Stato, l'unità costituzionale dello Stato, svolge il suo lavoro anche di riequilibrio rispetto a esondazioni, diciamo così, costituzionali che sono state fatte in passato da altri, che in questo momento sono fatte dall'attuale maggioranza sostanzialmente. Ora, francamente, che sia l'attuale maggioranza che Bacchetti, tra virgolette, il capo dello Stato, francamente io mi auguro che non sia, e se così ci fossero intenzioni di questo tipo, sarebbe una scrammiccaticatura costituzionale rilevante. In caso, chi deve bacchettare è il capo dello Stato nei confronti delle maggioranze politiche del momento, e non certo viceversa.
Insomma, uno che fa il Presidente del Senato non può non saperle certe cose, non poteva non essere consapevole che stava dicendo una falsità, ed evidentemente c'era della malizia, se non della malafede di tipo politico. E l'altro aspetto che vogliamo vedere questa sera delle sue intenzioni è il viaggio. Stiamo parlando di Ignazio La Russa, naturalmente è in viaggio in Repubblica Ceca, perché è un'altra cosa, per modo di dire, maliziosa, in realtà qualcosa di più, è questa sua intenzione di andare a fare una visita al monumento a Jan Palach. Buonasera Giorgio Cadorini.
Buonasera, saluto tutti, anche gli ascoltatori.
Tu vivi in Repubblica Ceca, fai il traduttore, con te vogliamo parlare di questa figura di Jan Palach, ma Giorgio, rimani con noi perché ci sono alcuni secondi di pubblicità, poi lo facciamo. Eccoci in studio alle 20:32 minuti. Allora, Jan Palach, lo studente che si diede fuoco nel gennaio del 1969 a Praga per protestare contro l'invasione sovietica del suo paese, l'invasione che schiacciò sotto i cingoli dei carri armati il tentativo di riforma del regime comunista cecoslovacco, la cosiddetta primavera di Praga. Giorgio Cadorini, tu sei in Repubblica Ceca dove? Dacci un'indicazione geografica così lo capiamo.
In questo momento sono nella Boemia del Nord, nella zona dove producono il cristallo, diciamo verso la Sassonia, diciamo verso a metà strada tra Praga e Dresda.
Quei luoghi che hanno visto tanta storia, no? Una delle premesse della Seconda Guerra Mondiale fu l'annessione.
Sicuramente, perché era una delle zone popolate. Sì, erano delle zone popolate prevalentemente da persone che parlavano tedesco, e non tanto lontano da qui c'è la fortezza di Theresien, che in tedesco viene chiamata Theresienstadt, che è stata citata prima.
Dove La Russa arriverà il 25 aprile, così ha detto che vorrà fare, ma è evidente che poi la sua intenzione principale è quella di andare a porre i fiori al monumento a Jan Palach. Ma senti, noi è tanto tempo che lo vediamo in Italia, questo tentativo di appropriazione della figura di Jan Palach da parte della destra fascista, recentemente anche Casa Pound, per dire, ma è una storia molto più vecchia. Ma senti, cosa penserebbe Jan Palach se assistesse a tutto questo?
Ma io cercherò di rispettare Jan Palach come lo rispettano tutti qua, cioè cercando di non mettergli in bocca parole che non ha mai potuto dire, insomma, che gli è stato impedito di dire, tutto sommato, no? Perché è stato, insomma, lui non ha potuto raggiungere la vita, diciamo, piena, no? Insomma, di una persona formata che intraprende la sua carriera. E questo, lui ha rinunciato a questo. Diciamo la sua, diciamo, faccio una piccola correzione, perché il suo gesto non è stato tanto una protesta contro l'Unione Sovietica, ma è stata piuttosto una protesta verso i suoi concittadini. E questa è una cosa che qui è molto sentita. Cioè lui, diciamo, non dico che fece proprio un atto di accusa, però lui gli disse: guardate, è vero, ci sono qua, cioè disse, insomma, non parla proprio dei carri armati esplicitamente, comunque dice che c'è questa situazione di repressione e che l'unica cosa da fare è ribellarsi e non accettarla e andare contro, il che non significa un discorso di tipo militare, ma proprio del fatto di non accettate, non arrendetevi alle imposizioni che vi vengono fatte, perché comunque siamo noi la maggioranza. E in questo senso è l'ultima voce di quel momento di grande solidarietà nazionale, che era legato proprio alla primavera di Praga, in cui penso sia uno dei rari casi in cui vediamo veramente un movimento comunista popolare legato a una rappresentanza comunque dittatoriale e con tutta una macchina repressiva ancora funzionante, cioè che può funzionare se la usassero, ma anche molte persone che sicuramente non si dichiaravano marxiste in quel momento lì, ma erano tutti impegnati in un grande esperimento, si sentivano, vedevano una grande possibilità, ecco. E lui sostanzialmente ha 4 mesi di distanza dall'invasione sovietica, dice: ma scusate, ma vi ricordate com'era prima che arrivassero questi qua? Cioè noi avevamo il nostro futuro nelle nostre mani, e dice: ma noi ce l'abbiamo ancora. Ecco, questo è stato il suo gesto, cioè, mi sembra più corretto presentarlo così, ecco.
Alla luce di questa correzione, di questo inquadramento della figura di Jan Palach, che cosa possiamo dire rispetto al fatto che i movimenti di estrema destra in Italia apertamente fascisti cercano di farne un...
Lui era sicuramente antifascista, ma assolutamente, anche perché non dimentichiamo che il popolo ceco, anche se non ha partecipato in misura rilevante alle guerre, anche non ha subito i bombardamenti che possono aver subito numerose città nell'Europa centrale, anche in Italia, e comunque è stato sotto una pressione psicologica e non solo fortissima durante la guerra, perché appunto erano occupati dai nazisti che insomma veramente facevano vivere nel terrore la gente, insomma, no? Qui quando ci fu l'attentato in cui morì il rappresentante di Hitler a Praga, che fu ucciso da un comando, insomma, partigiano, e per mesi, insomma, ogni giorno a mezzogiorno in tutte le città della regione, della nazione, insomma, leggevano all'altoparlante l'elenco delle persone che avevano fucilato quel giorno lì. E tutti questi se lo ricordano benissimo, quelli che erano vivi in quel periodo, dai bambini a quelli che erano più in età. E quindi è un popolo che è assolutamente antifascista, su questo non si discute. E Palach in particolare, lui è stato uno degli entusiasti della primavera di Praga, è stato tra gli studenti uno degli esponenti che si è dato più da fare, sebbene non fosse un funzionario, diciamo, dei giovani socialisti, nel senso dei più importanti, comunque era molto attivo, si faceva molto vedere in giro. E tra l'altro lui nel 68 lo trascorse quasi tutto quell'anno in Unione Sovietica, dove era andato come volontario per appunto aiutare lo sviluppo dell'Unione Sovietica, quindi anche una visione della primavera di Praga che non era di allontanamento dall'Unione Sovietica, ma era, diciamo, un contributo alla crescita del movimento comunista internazionale.
Senti, vediamo all'oggi, quando il 25 aprile il Presidente del Senato della Repubblica Italiana farà il viaggio prima a Theresienstadt, poi al Monumento a Palach, secondo te i cittadini della Repubblica Ceca A, se ne renderanno conto, gli interesserà, e B, come potrebbero commentare una cosa del genere? Come la prenderanno?
Allora, devo dire che l'Italia, dal punto di vista dell'attualità politica, non esiste per la Repubblica Ceca, non se ne parla mai. Cioè, esattamente come in Italia la Repubblica Ceca, insomma, si parla soltanto, diciamo, per così, ci sono degli accenni ogni tanto a qualche se si è schierata da una parte o dall'altra, ma non si parla molto di quello che succede qui. Così nemmeno qui, insomma, qui mancano proprio. Com'è?
È reciproco.
Sì, è reciproco ed è anche dovuto proprio in realtà alle cose legate al 68, cioè qui c'è stata una grossa frattura all'interno della sinistra. E allo stesso tempo chiaramente la destra non è quella che è interessata a prendere, cioè le due destre non possono comunicare perché la destra di qua è fondamentalmente democratica e ovviamente la destra italiana no, eccetera, eccetera. Comunque questi sono dettagli che forse non sono così adesso importanti. La gente, insomma, intanto bisogna vedere quanto sapranno dell'arrivo di questo signore. Questo signore verrà sicuramente, diciamo, non se ne parlerà tanto dei dettagli se non si riuscirà a far arrivare certe notizie, insomma, perché nel Parlamento europeo il suo partito sta insieme a quello che adesso è al governo qui, ecco, quello del premier attuale qui. Che però non è un partito fascista, però insomma sono riusciti i Fratelli d'Italia a infiltrarsi in quel gruppo lì.
Nella destra polacca e la Visegrad.
Sì. C'è anche della parte della destra polacca, insomma, però insomma non sono proprio i più estremi. Comunque, vabbè, ma non è questa la cosa. Quindi la questione è se qui se ne parlerà e se veramente si andrà oltre la notizia che il Presidente del Senato italiano è stato in visita e ha fatto questo e questo. E diciamo che come diversi italiani stanno cercando di fare qua, si riesce a fare capire chi è questo personaggio e soprattutto se verrà informata in maniera completa anche quella che è la comunità ebraica qua, io penso che potrebbero esserci delle sorprese, insomma, ecco. Però staremo a vedere il 25 aprile cosa succederà.
Grazie,
insomma,
Giorgio Cadorini, poi sei lì, quindi evidentemente se succede qualcosa ti cerchiamo. Grazie e buona serata intanto.
Buona serata, grazie anche a te.
E torniamo in Italia, per la precisione, in Liguria con Ferruccio Sansa. Buonasera Ferruccio.
Buonasera a voi.
Sei consigliere regionale in Liguria dell'opposizione, guidi l'opposizione nel Consiglio regionale della Liguria, perché lì, insomma, ogni anno, cioè il 25 aprile, c'è qualche sindaco, qualche amministratore locale che dice no bella ciao, no alle celebrazioni perché magari è della Lega o della destra. In questo caso è stato il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Gianmarco Medusei, che ha fatto delle dichiarazioni sul 25 aprile che hanno fatto capire come la pensa. Poi oggi mi pare che abbia chiesto scusa, se non sbaglio, ha detto mi sono spiegato male. Ma cosa ha detto di preciso?
Ma parlando del 25 aprile, soprattutto in un'intervista alla RAI, ha pensato bene che l'elemento fondamentale del 25 aprile fosse tirare fuori per l'ennesima volta che anche i partigiani hanno fatto delle cose brutte, e ha usato la parola eccidio, tra l'altro. Guardate, nasce tutto da un incontro molto interessante che abbiamo fatto in Consiglio regionale, la celebrazione della commemorazione del 25 aprile, con un bellissimo discorso dello studioso Viroli. E la cosa che mi ha lasciato di sasso è stata ovviamente le dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale, che, devo dire la verità, è un leghista, credo che siano dovute soprattutto al fatto che non ha studiato tanto bene la materia, diciamo, cioè non si è reso conto di quello che stava dicendo, secondo me. E quello che mi ha colpito perfino di più è stato che ci sono stati dei rappresentanti di partiti di destra che non, ormai pensano che sia normale non applaudire e arrabbiarsi quando si, uno studioso o una persona parla, commemora le vittime della resistenza e ovviamente condanna il fascismo. Io credo che sia una pena enorme per queste persone vivere tutta la vita non potendo dire quello in cui credono, perché io uno dei motivi di profondo disagio che credo che molti italiani condividano e di poca fiducia che abbiamo verso tanti rappresentanti della nostra classe dirigente oggi, è che pensiamo, io penso personalmente, che un esponente politico che passa la vita senza avere il coraggio di dire cos'è, chi è, io non mi fido. E non solo non mi fido, penso che sia una cosa, uno spettacolo penosissimo, dover passare tutta la vita senza poter dire che sei un fascista, cioè questo è il punto, cioè continuano a prendere scorciatoie, a non riuscire a non ammettere quello che sono, e se tu credi tanto in una cosa e passi tutta la vita a negarlo, credo che siano degli spettacoli, che è uno spettacolo indegno e anche un motivo di non puoi fidarti di una persona che crede in qualcosa che deve nascondere.
Probabilmente fino ad oggi l'ha nascosta per ragione di opportunità, e poi non stiamo parlando di un luogo.
No, 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 io non parlavo del presidente del Consiglio regionale, che ripeto, secondo me lì proprio non ha studiato bene la materia, diciamo così, pensava che si potesse usare la parola eccidio con una certa, forse non sa benissimo cosa vuol dire la parola eccidio. Io posso dirvi, guardate, ascoltando l'intervento precedente al mio, guardate, io pensavo quasi che fosse uno scherzo, perché non ci rendiamo conto di dove siamo finiti, cioè il 25 aprile il Presidente del Senato che va a commemorare Jan Palach,
la Russa che va
sì, a commemorare Jan Palach, io credo che siano delle cose più penose, e uso dico penoso perché è l'uso dei morti per propaganda politica. Ecco, io penso, qui stiamo assistendo a una esponenti politici come il Presidente del Senato che fa propaganda politica con i morti, e questo è il punto, cioè a me, io mi immagino cosa potrebbe pensare, per fortuna non se lo filano la Russa nella Repubblica Ceca, ma un familiare di Jan Palach, che se avesse saputo che col suo gesto poi sarebbe stato utilizzato da una figura come la Russa 50 anni dopo, ecco, veramente utilizzare i morti per la propaganda politica è il livello più basso di politica che si possa toccare, io credo.
E Lucio Sanza, tu il 25 aprile dove vai?
Ma io mi è capitato diverse volte di portare i miei figli a vedere, qua in Liguria abbiamo tantissimi posti dove ci sono stati tantissimi ragazzi che si sono sacrificati per la libertà, e la cosa che mi ha sempre colpito tanto è che i partigiani erano tutti dei ventenni. Quando uno alla mia età, io ho 54 anni, comincia a pensare tutto quello che rischia di perdere e non fa più grandi sacrifici, soprattutto quello della vita. Quando tutti i partigiani avevano 20 anni, erano dei giovanissimi, questo ci aiuta secondo me anche a capire quanto è importante dare voce ai giovani nella nostra società e quanto è pericoloso che la nostra Italia non abbia più giovani, perché quelli che sono capaci di sacrificarsi e di sacrificare tutto, avere idee e soprattutto, come ha detto appunto lo studioso Viroli, di sacrificarsi per cose immateriali, cioè la libertà è una cosa che non vedi, non tocchi, ma è una cosa come l'aria senza la quale non puoi vivere. Ecco, quelli sono i giovani che si sacrificano per la libertà, noi ci attacchiamo troppo alle cose.
Grazie Ferruccio Sanza da Genova, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Dicevo di questa trovata propagandistica, ma che come dire, contiene anche una visione culturale delle cose, del governo Meloni, che ha deciso di tenere il Consiglio dei Ministri il 1 maggio, il giorno della festa del lavoro, per licenziare il decreto lavoro. Andrea Andrea Monti ha chiesto a Marianna Filandri un'analisi di questi provvedimenti che verranno approvati dal governo. Marianna Filandri è sociologa delle diseguaglianze all'Università di Torino.
L'intervento economico di cui in questi giorni si sta parlando di più è l'annunciato taglio del cuneo fiscale. Ieri, per esempio, il ministro dell'economia Giorgetti ha parlato di un intervento a favore dei redditi medio-bassi, ha sostenuto che sarà significativo, non i 15 euro di cui parla Banca Italia, ha detto riferendosi a un'audizione in Parlamento della stessa Banca Italia. Le chiedo su questo tema lei che idea si è fatta?
Ma in realtà è un modo di intervenire nella regolazione del mercato del lavoro senza in realtà intervenire regolandolo, quindi togliendo una parte della pressione fiscale ma non intervenendo su quelle che sono invece le misure anche più, come dire, difficili da fare passare ma pur necessarie. Penso all'introduzione di un salario minimo legale, penso a un irrigidimento dei contratti di lavoro, cosa che peraltro è in direzione contraria nella riforma attuale. Un dato su tutti, su come la riduzione del cuneo fiscale non sia sufficiente, non sia neanche efficace, è il fatto che il cuneo fiscale è stato nel tempo rivisto e ridotto pesantemente e questo non ha comportato un aumento dei salari in termini reali. Ricordo che il nostro paese è il solo in Europa che vede una riduzione dei salari reali dei lavoratori anziché un aumento a fronte di paesi che ci sono vicini come la Francia e la Germania che in 30 anni hanno visto un aumento dei salari reali in termini di 30%, 40%, noi siamo a meno del 3%.
Lo accennava lei, il decreto dovrebbe essere anche l'ennesima misura approvata in Italia per rendere il lavoro ancora più precario, con l'eccezione forse unica del decreto dignità, rendendo in questo caso ancora più facile il prolungamento dei contratti a termine.
Questo è dal punto di vista degli studi molto incomprensibile. In generale il processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro che è stato portato avanti già da decenni nel nostro paese non ha generato nessuna delle aspettative originarie dalle quali prendeva le mosse, in particolare la riduzione dei tassi di disoccupazione. Non abbiamo assistito a questo in nessun modo, neppure per la popolazione, la fascia di popolazione giovanile che non ha visto neppure una riduzione nei tempi di accesso al primo lavoro o una facilitazione nella transizione da scuola a lavoro. Ma oltre a questo c'è da dire che l'instabilità lavorativa e le interruzioni lavorative tra periodi di occupazione e disoccupazione hanno dei costi per tutta la collettività. Ne cito tre molto velocemente. L'indennità di disoccupazione, cioè il fatto che un lavoratore abbia un contratto a tempo determinato e a un certo punto si trovi a percepire il sussidio di disoccupazione, questo sussidio di disoccupazione è in buona parte per due terzi a carico di tutti. La seconda è che l'intera gestione dei sussidi è completamente a carico dello Stato, quindi questa strategia di assunzione e licenziamento dei lavoratori in realtà poi ha dei costi per lo Stato. E la terza cosa, forse anche la più rilevante, che l'instabilità o in generale appunto l'alternanza di periodi di occupazione e disoccupazione ha conseguenze sulla salute dei lavoratori, la probabilità che aumentino gli infortuni così come la probabilità di ammalarsi. Questo ha dei costi che ricadono nuovamente su tutti.
Salvo sorprese, il decreto sarà anche un passo importante verso lo smantellamento del reddito di cittadinanza, un'operazione che dovrebbe iniziare ad agosto per entrare a regime a fine anno. Su questo qual è la sua valutazione?
Ma lo smantellamento del reddito di cittadinanza fa pensare che, come dire, la scelta politica del governo sia quella di non contrastare la povertà, cioè di non pensare, di non mettere nell'agenda politica in maniera prioritaria la lotta alla povertà, le misure di contrasto alla povertà. Questo viene fatto, viene giustificato dicendo che il lavoro è in realtà la strategia di uscita dalla povertà, ma noi sappiamo dai dati che non è così e che la percentuale di lavoratori che si trovano a vivere in una famiglia sotto la soglia di povertà è quasi il 12% in Italia. Quindi ridurre i sussidi, gli aiuti alle famiglie povere senza aumentare il salario dei lavoratori significherà necessariamente vedere la situazione di chi è più svantaggiato ulteriormente aggravarsi.
mettendo insieme tutte queste varie misure di cui abbiamo parlato, qual è il segno che si intravede di questo decreto secondo lei?
Io sarei molto, molto critica su questo, se questo viene confermato dal decreto, ovviamente per ora sono indiscrezioni, ma sarei molto critica a pensare che possa migliorare le condizioni della popolazione. L'obiettivo del governo deve essere un obiettivo di benessere collettivo, in questo caso mi sembra che ci sia invece un obiettivo che porti a favorire, ad agevolare alcuni soggetti che nel mercato del lavoro sono già più forti e che possono trarre vantaggio da queste riforme. Questo è stato anche dichiarato apertamente dalla Presidente del Consiglio dei Ministri qualche giorno fa all'inaugurazione del Salone del Libro. Va detto però che il governo appunto ha un obiettivo, una responsabilità che riguarda l'intera popolazione, quindi la mia, come dire, valutazione dal punto di vista delle conseguenze sulla condizione sociale ed economica della popolazione è preoccupante, come dire, di una persona preoccupata. E cito anche, come dire, il fatto che appena è stato presentato il rapporto BES di Istat, che ci dice che la situazione delle famiglie italiane è tutt'altro che rosea, una grande parte della popolazione si trova in condizione di gravi difficoltà economiche, con gravi difficoltà ad arrivare a fine mese.
Da sociologa le fa pensare qualcosa il fatto che questo decreto dovrebbe essere approvato il 1 maggio, che non è ovviamente una data come le altre?
Ha un valore simbolico molto forte e certamente significa dare una centralità al lavoro, e questo è indubbiamente importante. Il lavoro è fondamentale, una parte fondamentale degli individui, sia per una realizzazione personale, sia perché è lo strumento in grado di fornire un reddito agli individui e alle famiglie, che gli consente di vivere, di sopravvivere e di riprodursi. Quindi è certamente, come dire, un elemento positivo che ci sia un riconoscimento di questa attività. Tuttavia deve essere un'attività che garantisce alle persone di realizzarsi e di vivere in maniera adeguata, accedendo a uno standard di vita buono, elevato. Quindi, come dire, apprezzo in realtà che sia anche questa scelta una data. Mi verrebbe da pensare che significa dare dignità al lavoro, renderlo stabile, renderlo centrale nella vita degli individui in termini positivi, come in grado di fornire una sicurezza, una stabilità.
E però, almeno secondo le indiscrezioni, non sembra che la direzione sia questa.
No, quindi c'è, da una parte, dice lei, un paradosso quasi, da una parte si dice è fondamentale il lavoro, serve per uscire dalla povertà, è lo strumento principale per uscire dalla povertà, addirittura la Presidente del Consiglio l'ha chiamato il primo ammortizzatore sociale. Dall'altro canto però le misure come la mancanza di un'introduzione di un salario minimo, nonostante ci siano molte indicazioni anche a livello europeo su questo, il fatto che i contratti a tempo determinato possano essere adottati senza nessuna giustificazione apparente, questo invece significa indebolire la posizione dei lavoratori nel mercato del lavoro, ma che invece d'altro canto favorire quella che è la parte, che non ci dimentichiamo mai, che esiste nel mercato del lavoro, che è la parte della domanda di lavoro, quindi la parte datoriale.
Quello che non resta del giorno, di Alessandro Giglioli.
Buonasera, buonasera, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Allora, adesso lasciamo perdere i deliri sulla sostituzione etnica e veniamo alla questione più seria che ci sta o ci starebbe dietro, cioè quella della denatalità, il fatto che in Italia non si fanno più figli o quasi. Il governo in carica, lo sapete, dice di voler fare una battaglia in questo senso e, al netto della retorica sui figli e la patria, in teoria ha pure ragione. Un paese di vecchi non sta in piedi economicamente ed è anche molto triste, oltre a essere per forza di cose un paese stanco, poco creativo. Quindi vogliamo anche noi che nascano più bambini. Poi per noi, bianchi, neri o di altri colori, non è rilevante, purché bambini. Già, ma fare bambini è relativamente facile. È crescerli che è un po' più complicato. Soprattutto è un po' più costoso, secondo una ricerca dell'anno scorso di Banca Italia, in media avere un figlio costa sui 600 euro al mese, esclusa naturalmente la stanza in più che sarebbe opportuno aggiungere all'appartamento della coppia ed escluso ovviamente anche il lusso di acquistare una macchina più spaziosa. Altre ricerche danno esiti simili. Circa 140.000 euro per portare un pargolo o una pargola fino alla maggiore età e facendo finta che dopo siano autonomi. Bene, cosa fa il governo italiano? Proprio quel governo che dice di voler incentivare la natalità. Beh, precarizza ulteriormente i giovani, i potenziali genitori, con un decreto lavoro che allarga quasi all'infinito le maglie dei contratti a termine. Sembra incredibile, ma è così. E la bozza della prossima legge sul lavoro che circola in questi giorni non lascia dubbi. Meno tempo indeterminato, più lavoretti, più contratti a termine. Già oggi, si intende, la situazione è pessima. Il 67% dei giovani sotto i 35 anni ha un contratto precario. Il 43% guadagna meno di 1.000 euro al mese. Solo a una coppia di pazzi può venire in mente di fare un figlio in una situazione così. Per invogliarli a mettere su famiglia, quindi, bisognerebbe il più possibile stabilizzare i loro contratti, perché senza la ragionevole certezza di un reddito i figli non si fanno. Beh, il governo ha deciso esattamente il contrario, li precarizza ancora di più. E allora viene un dubbio, viene il dubbio che anche l'allarme sulla denatalità sia soltanto una bandierina di propaganda sul breve termine, che non ci sia davvero alcun interesse per quello che sarà l'Italia fra 2 o 3 decenni. Lo sguardo al massimo è al prossimo turno elettorale.
E 59 è tutto per questa puntata di Quel che resta del giorno. Quel che resta del giorno che torna mercoledì prossimo, perché martedì è il 25 aprile. Una buona serata, un buon ascolto e un buon 25 aprile da Luigi Ambrosio.